Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo parlando, ecco, di San Giuseppe e della sua, diciamo, vita, meditazioni sulla sua vita, ecco, edito da Anonimo Editore, meditazioni per un mese con San Giuseppe. Siamo alla meditazione numero 10. Ecco, qual è? Ecco la vita di San Giuseppe a Betlemme insieme a Maria. Ecco, una vita certamente non comoda, una vita certamente ispirata, ecco, dalla più grande semplicità, ma soprattutto dalla, ecco, umiltà e dalla preghiera. Considera come giunto Giuseppe nella città di Betlemme, adonta di tante sollecite diligenze, non riuscirgli di trovare luogo per dar ricovero, non tanto a sé quanto alla Divina Madre. Ecco, forse lui si sarebbe anche accontentato di dormire all'addiaccio, di stare in luoghi, insomma, non tanto comodi, però, ecco, doveva trovare un posto per Gesù. E come noi forse fatichiamo a trovare un posto per Gesù nella nostra vita, all'interno del nostro cuore. Ecco, Giuseppe non lo fece perché, ecco, era inadempiente ai comandi di Dio. Ecco, lui lo fece perché c'erano necessità gravi, anche di persecuzione verso il figlio di Dio, che non aveva dove posare il capo. Ecco, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, le volpi hanno le loro tane, gli uccelli i loro nidi. Ecco, in questo Gesù fa riferimento alla furbizia, alla destrezza, all'astuzia che hanno le persone del mondo, figlio dell'uomo, è la purezza assoluta, la santità assoluta che non trova ospitalità nel mondo. Non trovò nei pubblici alberghi, non fra gli amici, non fra i parenti. Ecco, se sì, ci sono alcune biografie, un po' di visioni private di San Giuseppe, come Cecilia Bai, Maria Cecilia Bai, ecco, e anche Maria di Agreda, i quali affermano che Giuseppe era purtroppo, ecco, caduto in disgrazia presso la sua famiglia. E certo, essendo lui di stirpe di Davide, figlio di Davide, doveva avere conoscenze veramente altissime nella famiglia regale, nella famiglia dei discendenti di Davide. Però, ecco, non trova posto. O in quali angustie sentissi in quel punto il suo povero cuore. Vi era luogo per gli usurai, vi era perfino per i ladroni, ma non vi era per il padrone del mondo. Quali saranno stati perciò i sentimenti di San Giuseppe? Ecco perché Giuseppe è caduto in disgrazia, forse per sua colpa, o forse per umiltà, o forse per lo stravolgimento politico e sociale, come nel Medioevo tante nobiltà caddero, no? San Francesco, che era commerciante, vide la caduta della nobiltà medievale, no? Divenne ricco proprio appropriandosi dei beni dei ricchi. Perché col commercio, la struttura sociale era cambiata, i commercianti, non vivevano più di rendita come i ricchi di un tempo, ma scambiavano denaro, stoffe dall'Oriente. E quindi divennero la borghesia più potente dell'antica nobiltà feudale che invece era decaduta. Questo è messo un po' in evidenza nel film Fratello Sole, Sorella Luna, no? Ecco, dove c'è veramente un cambiamento sociale, no? In atto al tempo di San Francesco, dove la borghesia emerge, i commercianti emergono, i piccoli artigiani, i lavoratori, ecco, costituiscono l'assetto fondamentale della società, ecco, con Dante, per esempio, Alighieri, no? Le arti, i mestieri, le corporazioni, che formano poi le signorie, diventeranno più importanti dei potenti, no? Dei nobili. Quindi, ecco, veramente la storia segue questa spinta trainante, no? Che prima non c'era. E forse probabilmente ai tempi di Giuseppe pure c'era lo stesso problema, no? Non c'erano più, ecco, i nobili di un tempo, non c'era più la stirpe regale, c'erano i romani che spadroneggiavano, prima c'erano stati i greci. E chi si sottometteva a loro diventava potente, gli erodiani, poi i farisei che in qualche modo avevano un certo accordo con il potere politico, ecco, romano, no? Infatti si vede come Caifa tratta con il governatore romano, tratta con Pilato, tratta riconoscendolo come Cesare, gli dice: no, noi non abbiamo altro re che Cesare. E quindi si vede una sottomissione politica, no? Forse anche di altro tipo, no? Poi Giuseppe Flavio, che era prima il capo dei sicari, divenne poi uno degli storici ufficiali di Roma, ecco, che descrive la guerra giudaica, no? Per conto di Roma diventa parte della famiglia Flavia, nonostante la sua iniziale ribellione a Roma. Ecco, quindi ecco, c'è questo cambiamento sociale, i cambiamenti sociali in atto. Giuseppe, benché fosse di Betlemme, perché va a Betlemme, vuol dire che è di Betlemme, era come Davide. Davide era di Betlemme, però a Betlemme non lo accoglie nessuno. Nessuno accoglie la sua sposa, possibile. Un uomo della stirpe di Davide, no? Un uomo discendente di Davide, nella sua città di Davide, non è accolto. Probabilmente c'è un motivo anche mistico. Gesù doveva nascere nel nascondimento, doveva nascere nell'umiltà della condizione umana. Non doveva nascere alla corte di un re, benché fosse di stirpe regale, benché fosse figlio di Davide. Non doveva nascere nel palazzo di un re. Nel palazzo di un re stanno gli uomini in morbide vesti. Gesù non è in morbide vesti. Gesù è nella veste ruvida della sofferenza, del lavoro, dell'abbandono, della solitudine, del rifiuto, della persecuzione e anche della morte ignominiosa, della morte malfamata, della morte disonorata, non la morte onorevole del grande guerriero che dà la vita per la patria, ma la morte di un brigante, la morte di un assassino, la morte di un bestemmiatore che, ecco, non ha diritto di stare nella porta, entro le porte della città, deve morire fuori. Ecco, non è possibile che un profeta muoia dentro Gerusalemme, deve morire fuori come un malfattore, deve morire fuori come uno che ha tradito. Ma i profeti erano tutti così: Isaia segato in due, Geremia buttato nella cisterna, poi deportato con la deportazione babilonese, ecco. E poi Ezechiele anche, insomma, parlano un linguaggio che le persone proprio ufficiali, ecco, del Tempio di Gerusalemme non capiscono. Elia, anche lì, il grande profeta, dovette andarsene, no? Dovette salire sul Monte Carmelo. Ecco, perché la regina Jezabel, la moglie di Acab e del re di Israele, non lo sopportava. Quindi fu perseguitato dalla sua stessa gente, fu perseguitato dalla sua stessa stirpe. Era il destino di tutti i profeti. È il destino, ecco, triste ma glorioso, ecco, di chi dice la verità, di chi è profeta nella sua patria. Nessuno è profeta in patria, ma ecco, il profeta rimane alto nella sua testimonianza. E così fu Gesù, e così fu Giuseppe, anche lui profeta della più grande verità esistente al mondo, cioè la venuta del Messia, la venuta del Figlio di Dio, la venuta della verità, via verità e vita, unica via di salvezza presente nel mondo. Certamente quei medesimi di Maria, sua sposa, di perfetta rassegnazione, ecco, quali sentimenti? Per i sentimenti di Maria, di Giuseppe, ecco, di sofferenza, però di fiducia. Perfetta rassegnazione alle disposizioni del cielo, non vogliono le comodità, non vogliono star bene. Perfetta conformità al volere divino, pazienza, sottomissione, senza punto alterarsi, senza aprir bocca e lamenti. Così esce fuori dall'ingrata città, sull'imbrunir della sera, e si rivolge a cercare in prestito degli animali in una grotta di un miserabile rifugio. Ecco, forse aveva già un asinello, aveva un giumento, ecco, deve cercare qualcosa, ecco, dagli animali, non dagli uomini, ecco, per un rifugio. Ecco, deve cercare qualcosa che sia confacente, almeno minimamente, alla missione che, ecco, si deve compiere per mezzo di lui. Verrà, anima cara, anche per te il termine del viaggio, di questa vita mortale. Qual luogo mai toccherà a te? Vedi che il Figlio di Dio si privò di un luogo adattato alla sua nascita per prepararti un luogo lassù, nel cielo, alla tua morte. Ecco, si privò di un luogo adattato alla sua nascita per prepararti un luogo lassù, nel cielo, alla tua morte. Ecco. Non cerchiamo luoghi comodi, tanti religiosi magari trovano un luogo accogliente in convento, però magari muoiono fuori perché sono portati negli ospedali, poi li curano male, gli sbagliano gli interventi, devono fare riabilitazioni strane e poi muoiono magari, ecco, in missione, muoiono in mezzo alla strada, muoiono nelle terre dove non ci sono cristiani e non hanno neanche una sepoltura cristiana. E San Massimiliano aveva anche previsto questo, San Massimiliano Colbe, per i suoi frati dell'Immacolata, i frati della milizia dell'Immacolata. I frati della milizia non sanno dove moriranno, non gli importa niente, no? Possono morire sotto un albero, in mezzo alla strada, sotto le bombe, l'importante è che muoiano portando l'annuncio dell'Immacolata. E poi dove saranno sepolti, non importa, buttati in mare, oppure ridotti in cenere, oppure sotto un albero che li accoglie, ma non è importante, vedete, aveva una visione molto lungimirante e spirituale, ecco, della vita dei frati, San Massimiliano, perché, ecco, il culto non gli interessa dopo la morte. Infatti lui stesso, vedete, morì e fu consumato, ecco, dai forni crematori del campo di concentramento di Auschwitz, quindi non abbiamo nulla delle sue spoglie mortali, però abbiamo il suo spirito, abbiamo i suoi scritti, abbiamo la sua testimonianza evangelica, il suo amore per l'Immacolata, abbiamo, ecco, i compagni che se lo ricordano, che hanno testimoniato, le conferenze che furono redatte dai suoi confratelli, ecco, e abbiamo un sacco di cose di lui, ecco, che però non sono materiali, vedete, la testimonianza, diciamo, ciò che resta del santo è proprio, ecco, quello che ha dato di grande, di evangelico, di soprannaturale, no? Non il suo corpo, no? Non la materia. Ecco. Quindi verrà anche per te il termine del viaggio, dice l'autore spirituale, in questa vita mortale. Quale luogo toccherà a te? Ecco, forse la grotta di Nazareth, chissà, forse nessuna grotta, forse un campo di grano, ecco. Vedi che il figlio di Dio si privò di un luogo adattato alla sua nascita per prepararti un luogo lassù nel cielo alla tua morte, cioè quello dobbiamo desiderare, il luogo eterno, non il luogo terreno. Tanti si preoccupano, ma come sarò sepolto, il fornetto, la tomba di famiglia, il marmo, la terra, ecco, bah, insomma, su via. Dove mi mettono, certo, è un problema anche questo, perché oggi con la cremazione sembra quasi che ci sia una bestemmia nei confronti dei corpi dei cristiani, no? Devono essere consumati così dal fuoco, ma in realtà, ecco, quello che conta, ecco, non è, ecco, quello che, insomma, il nostro corpo subirà dopo la morte, quello che l'anima, no? Ecco, abbiate timore di chi può gettare sia l'anima sia il corpo nella Geenna. Non temete di quelli che uccidono il corpo, ma di colui, no? Di Dio stesso, che ti può giudicare male, ecco, per quello che hai fatto, perché non hai agito secondo coscienza, non hai agito secondo la legge di Dio, non hai agito secondo la verità, secondo il bene, ecco. E allora stiamo attenti a noi stessi, attende tibi, quindi attendiamo noi stessi, stiamo attenti a noi stessi, a non prevaricare, perché il luogo vero è quello, ecco, che il Signore ci ha preparato con la sua morte e risurrezione. Invocherai in quell'ora Gesù, Giuseppe e Maria, ma con qual cuore? Se simili agli abitanti di Betlemme, avrei dato il rifiuto tante volte a Gesù, a Giuseppe, a Maria, che volevano riposare nel tuo cuore per dar luogo alle vanità, al peccato, al demonio. Questi capitali nemici trovarono in esso il loro albergo, ma non trovarono Gesù, Giuseppe e Maria. Ecco. E quindi attenzione, no? Ecco perché gli abitanti di Betlemme, ecco, forse stavano bene, avevano tutto, tutte le comodità, però non avevano il cuore aperto a Gesù, non avevano il cuore aperto a Maria, è cosa gravissima, ecco. Non avevano il cuore aperto a Giuseppe, ecco, perché per quanto potesse essere caduto in disgrazia, facilmente le sue virtù risplendevano. Era stato dato in sposo a una delle fanciulle del tempio, quindi un privilegio rarissimo, ecco, per gli abitanti, ecco, della Giudea. Bene, ci fermiamo qui per questa prima parte della trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Lato Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione su San Giuseppe, ecco, che permane a Betlemme, come vorrebbe permanere nei nostri cuori, ma non è accolto. Ecco, come Gesù non è accolto, come Maria non è accolta, ecco. Quindi dobbiamo cercare di fargli spazio. A Betlemme trovo posto solo in una piccola dimora, una povera dimora, ecco, ai margini della città, forse anche fuori città, un luogo piuttosto scomodo. Ecco. Cerchiamo di dare più comodità possibile a Gesù, perché possa vivere in noi, abitare in noi, trasformarci, farci fare la sua volontà, santificarci ed essere pronti a portarci con sé nell'ora della nostra morte, che è certa e che non si può trasferire, non si può rimandare. Invocherai in quell'ora, quindi nell'ora della morte, dice questo autore della devozione a San Giuseppe, Gesù, Giuseppe e Maria. Ecco, la Chiesa lo insegna, Giuseppe patrono dei moribondi, nella teologia cattolica, ecco, è stato proprio nominato così, patrono di coloro che lasciano questa vita, oltre che dei lavoratori, anche della Chiesa intera, nella sua universalità, padre della Chiesa universale. Ci dimentichiamo di questo titolo che gli ha conferito, ecco, il Beato Pio IX, ecco, confermato anche da Leone XIII, ecco, c'era l'invocazione a San Giuseppe, a te Beato Giuseppe, scritta proprio da Leone XIII, da recitare ogni volta che si recitava il rosario. Pochi lo ricordano, però è ancora valida, diciamo, l'ingiunzione, l'ammonizione del Papa Leone XIII per il Santo Rosario. Quindi invochiamolo San Giuseppe in questa vita e anche in morte soprattutto. Ma con qual cuore, se simile agli abitanti di Betlemme, avrei dato il rifiuto tante volte a Gesù, Giuseppe e Maria, che volevano riposare nel tuo cuore, stare con te, fermarsi con te, ecco, nei periodi morti della giornata, no? Quando tutto è silenzio, il primo pomeriggio, oppure le prime ore dell'alba, o prima di coricarsi, ecco, sono i momenti giusti per andare da San Giuseppe, per fermarsi con lui a pregare, per stare con lui, ecco, insieme alla Madonna, insieme a Gesù, dare il nostro cuore a loro, chiedere le grazie di cui abbiamo bisogno per la santificazione della nostra vita, respingere le tentazioni insane, i pensieri che non sono conformi alla verità del Vangelo, i pensieri non buoni, i pensieri che ci distolgono da Gesù, le distrazioni, oggi ce ne stanno una miriade proprio, no? Basta girare gli occhi da qualsiasi parte, si vedono solo distrazioni, cose che portano fuori dalla verità della fede, no? Dal desiderio del regno dei cieli, dalla purezza morale, dalla purezza dei costumi, dalla purezza del linguaggio. Sento un linguaggio veramente triviale, anche a livello alto, eh? È un linguaggio blasfemo, magari, ecco, soffuso, ecco, di argomentazioni che sembrano tecnico-scientifiche, che sembrano di grande valore morale, spirituale, politico, ecco, economico, in realtà sono bestemmie, no? Basta pensare, ecco, all'unità dei cristiani, no? Sì, dobbiamo pregare, perché la non l'unità generica, ecco, che la Chiesa è sempre una, è sempre stata una, non è che sono state mai due o tre, ecco, l'unità sarebbe la conversione degli eretici e degli scismatici, all'unica Chiesa di Cristo, che è la Chiesa cattolica. Un altro tipo di preghiera è blasfema, il Signore non la può ascoltare, no? Può ascoltare l'unione di tutte le chiese. Che significa? Ce n'è una di chiese, non ce ne possono essere tante, Gesù ne ha fatta una sola, no? Ecco, è quella cattolica che viene da Gesù, da Giuseppe e da Maria. Ecco, questi capitali nemici, ecco, le vanità, il peccato e il demonio, trovano spesso nel nostro cuore il loro albergo. Ecco, purtroppo gli facciamo posto nei nostri cuori a questi nemici di Gesù: il peccato, no? La vanità e addirittura il demonio stesso, il demonio stesso che si maschera da bellezza, si maschera angelo di luce, si maschera da bellezza affascinante, suadente, è come quello delle dive di Hollywood, no? Ecco, che sfoggiano bellezza, ma spesso una bellezza falsa, costruita in laboratorio, chissà con quali rimedi, no? Ecco, non mi ricordo quale attrice diceva, ci vogliono diverse ore per fare questa attrice, no? Ecco, quella che voi conoscete, se no nella realtà non è così. Ecco, tutto falso, no? Ecco, una finzione ostentata come bellezza, questa è proprio l'ipocrisia assoluta e totale di questo mondo finto, è la vanità, che poi è sempre il demonio, il peccato, ecco, l'omicidio, l'assassino, addirittura il genocidio, viene sdoganato, dice, i politici dicono che è buono, pur di difendere un popolo bisogna genocidare un altro popolo, questo... Neanche nell'antichità si faceva, cioè non è che popoli sterminavano completamente altri popoli, proprio non c'è, no? Nel pensiero antico, no? Invece il pensiero moderno pare che c'è, no? Ecco, lo sterminio di massa, no? Il genocidio, no? Addirittura giustificato, no? Dalle autorità civili e locali. Bene, questo significa dar luogo al demonio. Questi capitali nemici trovano in noi il loro albergo, ma non nel cuore di Gesù, nel cuore di Giuseppe e nel cuore di Maria. Nel cuore di Gesù, Giuseppe e Maria non c'è peccato, non c'è vanità, non c'è demonio, sono i nemici acerrimi del demonio. Gesù, Giuseppe e Maria, la Trinità in terra. Dè pensa seriamente al tuo stato presente e procura che d'ora in poi innanzi abiti in esso Gesù con la sua grazia divina. Solo questo dobbiamo desiderare, la grazia che ci viene dalla Madonna, la mediazione della Madonna, di Giuseppe, dei Santi, ognuno ha la sua mediazione, ma la prima mediazione nei confronti di Gesù è quella della Madonna, mediatrice e quindi corredentrice del genere umano, perché mediazione universale e quindi partecipazione totale all'opera di Cristo. Nessuna creatura ha partecipato come Maria, gli ha dato la vita a Gesù, gli ha dato il sangue, la carne, gli ha dato forma umana, più partecipazione di questo, quindi più corredenzione di questa non c'è, è inutile che si mettono a negarlo, perché è la Bibbia, no? Che lo afferma, le profezie lo affermano, La Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, che significa Dio con noi. Persino l'Antico Testamento è nella linea della corredenzione mariana, della mediazione assoluta e universale di Maria al piano della salvezza. Persino la Genesi è: porrò inimicizia tra te e la donna. Le dice proprio la donna. La donna è una sola, può essere la Vergine Immacolata, è quello che definisce Pio IX solennemente nella bolla Ineffabilis Deus, no? L'encilia in cui si afferma perennemente, solennemente, che la Madonna è Immacolata Concezione, è stata concepita Immacolata sin dal primo momento della sua esistenza terrena, anzi, sin dal primo momento in cui è stato pensato il mondo. Prima è stata pensata Maria, poi è stato pensato Gesù e poi è stato pensato il mondo, quindi prima nell'intenzione. Uno è udenque decreto per la salvezza del mondo, per la glorificazione del mondo, ecco, ai piedi di Gesù, ecco, per la sua elevazione a livello divino ci voleva la Madonna. Questo lo dice il Papa, non lo dico io, lo dice Pio IX, sin dall'eternità è corredentrice. sin dall'eternità, sin da quando, prima che esistesse il mondo, la Madonna Maria Santissima è stabilita da Dio, madre di Cristo, quindi madre di Dio, madre, ecco, della salvezza eterna, causa salutis, come dice il dottore della Chiesa, Sant'Ireneo di Lione, causa della nostra salvezza e quindi parte necessaria, assoluta, ecco, e ineliminabile della nostra salvezza. Si può togliere Maria, se no si toglie pure Gesù, si toglie la salvezza, si toglie la redenzione, si toglie qualsiasi cosa di buono e di vero e di santo è nel mondo, togliendo alla Madonna il titolo di corredentrice e mediatrice, madre della fede di tutto il genere umano. Questi capitali nemici trovano in esso il loro albergo, ma non trovarono in Gesù, Giuseppe e Maria. Deh, pensa quindi seriamente al tuo stato presente, procura che d'ora innanzi abiti in esso Gesù con la sua grazia divina. Mettiti ora in quello stato in cui brami di essere trovato nell'ora della tua morte. Tu non sai quanto ti sia lontana. Non perdere tempo. Ecco, non perdiamo tempo. Ah, mi convertirò quando prima di morire ci penso. Faccio tutte le cose che devo fare e così sono pronto. No, devi fare adesso, perché non lo sai. Ti può succedere qualsiasi cosa, in qualsiasi momento. Tu potresti essere trovato nello stato di chi non è pronto, di chi non è giusto davanti a Dio, di chi non ha fatto le cose giuste e necessarie davanti a Dio per essere salvo, per essere santificato, per essere nella grazia, nell'amore, nella verità di Dio. Ecco, quindi sei nella, ecco, nella non verità, ecco, nella non grazia. Vediamo il colloquio. Mio Dio, se voi in questo momento mi colpiste con la morte, che mai sarebbe di me? Veggo i miei molti e gravi peccati, non trovo la penitenza ad essi corrispondente. Che altro dunque potrò aspettarmi se non una terribile sentenza? Ah, Gesù mio, spazio per pietà mai accordato, di piangere e di far penitenza. Questo io vi chiedo per amore di Maria e di quello che fu suo sposo e che nato appena vi accolse quale padre tra le sue braccia. Ecco, e così sia, quindi chiediamo la prontezza di rispondere a Gesù, di essere pronti per sempre per Gesù. Vediamo l'esempio che ci fa. Ecco, si narra che nel leggendario francescano, il dì di 21 agosto, facendo viaggio la venerabile Suor Giovanna Rodriguez con un'altra donna, annuvolatasi orridamente il cielo, intimoritasi la compagna, fu confortata inaspettatamente da un personaggio, il quale si offrì cortesemente per ambedue per compagno del loro cammino, con assicurarle che offese non l'avrebbe la pioggia per quella volta. Cadde un rovescio d'acqua rovinosissima al punto, ed esse punto non si bagnavano. Al prodigio si accorse Giovanna che quella guida era San Giuseppe, il suo carissimo protettore, il quale con santi ragionamenti li accompagnò fino al destinato ricovero e qui vise il videro sparir dagli occhi in un lampo. O te felice se San Giuseppe ti accompagnerà fino al tuo ultimo termine. Il diluvio delle tentazioni non ti potrà nuocere e giungerai ad essere ricoverato negli eterni tabernacoli. Ecco, noi pensiamo che queste siano storielle che sono inventate per edificazione del popolo fedele, come tanti santi vengono sminuiti. Spesso quando si legge adesso la vita dei martirologi moderni, dei santi, no? Le storie dei santi antichi, ieri per esempio era San Sebastiano, oggi Sant'Agnese, si dice ma le notizie sono scarse, le passiones sono molto tardive, le notizie appunto non sono verificabili. E quindi si pensa così, sì, c'è una tradizione, c'è un culto, c'è l'approvazione della Chiesa, però questi santi non abbiamo, ecco perché oggi cerchiamo il dato, no? Il dato storico, fattuale, ecco. Non ci basta la tradizione orale, la tradizione ininterrotta, è la tradizione del culto che è forte, i miracoli anche testimoniati per intercessione di quel santo che ancora magari si realizzano copiosi, per la preghiera fatta ai santi, ecco, vogliamo mettere in discussione tutto, in dubbio tutto, e quindi non vogliamo accettare la validità di queste cose che invece fanno parte, ecco, pure della vita dei santi, delle anime pie, delle anime degne, ecco, di fiducia, che hanno seguito, ecco, la fede, ecco, e hanno pregato San Giuseppe e si sono viste accontentate, appunto, come questa, ecco, autrice spirituale, no? Ecco, Giovanna Rodriguez, no? La quale, ecco, diciamo, una venerabile, quindi una suora, no? Si vide intimorita dalla pioggia, dalla tempesta, non è tanto semplice alle volte, no? Ecco. Reagire alla tempesta. Sappiamo che Santa Teresa fu scaraventata a terra da un fulmine, no? Nella carrozza che la stava portando a fare una nuova fondazione. Sentì la voce del Signore: io così tratto i miei amici, no? Ecco, quindi accettò umilmente, ecco, quella sofferenza, quel disagio grave, ecco, che veniva dalla tempesta, ecco, come un dono di Dio, perché il Signore gli aveva chiarito, con la sua luce, ciò che sarebbe avvenuto. Bene, ci fermiamo qui nella devozione a San Giuseppe, che ci deve coinvolgere sempre più, sempre meglio, ogni giorno. Ave Maria, cari fratelli, di là di buon consiglio.